Ho interpellato 5 istituti per un'inchiesta sul bullismo, sul cyberbullismo, fra le pareti delle scuole superiori. Un liceo scientifico, un classico, un artistico, un istituto tecnico e uno professionale. E non è un caso che io sia partita dallo scientifico. Si comincia sempre da ciò che sentiamo nostro, inesorabilmente. Scelgo, ma neanche senza stare lì troppo a rifletterci. Parto dalla mia scuola. Intervisterò da oggi in poi e per alcune settimane presidi, professori e studenti. Ho un appuntamento con la dirigente scolastica del mio ex liceo per metà mattina. Parcheggio fuori dal cancello grande. Nel momento in cui oltrepasso il cancello piccolo, succede qualcosa di fortissimo, di inaspettato. I miei piedi non sono più quelli di oggi e non ho più i tacchi, ma le sneakers bianche insozzate dal grasso nero della città. Non indosso più la gonna stretta ferma al ginocchio, ma i jeans, di cui ora mi sfugge il codice, che valorizzavano le curve di noi ragazze degli anni 90, fino a quel momento infagottate più che vestite. Le pietre che calpesto lungo il viale alberato che porta all'ingresso sono materia viva, respirano, parlano, si muovono. Sono io che rimango bloccata. Sono io che mi sento addosso, tutti insieme, i momenti più significativi dei miei 5 anni trascorsi in questo luogo. Ma non sono ricordi, è tutto vivo, è tutto vero. Eccomi in quell'angolo, lì dove c'erano 3 panchine, piccolina e impaurita il mio primo giorno di liceo. Mi hanno scoraggiata in molti quando ho scelto questa scuola dopo le medie. Mi hanno detto che il liceo scientifico è una roba per cervelloni, che qui si fa una matematica tosta e poi ci sono il latino, l'inglese e pure la fisica. E se non fossi in grado, come farò? Le ripetizioni costano tanto, io non me le posso permettere, devo contare solo sulle mie forze. Ma come sono grandi questi ragazzi in attesa di entrare? Sono riuniti a gruppi. C'è chi fuma, chi urla, chi arriva in motorino, chi si fa largo tra la folla. Un bidello alquanto folcloristico gesticola in maniera vivace e dà disposizioni su come parcheggiare gli scooter. Le ragazze mi sembrano tutte bellissime, alte, magre, vestite da urlo. Ce n'è una che non smetto di guardare. Ha una grazia nella voce e nei movimenti che mi incanta. Nel frattempo suona la campanella e la folla va verso l'ingresso all'unisono. Io me ne sto un po' defilata. Quando saranno entrati tutti, entrerò anch'io. Salgo i gradini battendo forte i tacchi sul marmo. Devo tornare al presente. Cavolo, non sono più una tredicenne insicura. Sono una professionista di 45 anni che sta andando a intervistare una dirigente scolastica. Dopo di lei farò lo stesso con altri 4 presidi, persone adulte come me, che si relazioneranno a me dandomi del lei. Devo togliermi dalla testa la sensazione che sto bluffando, che non sono pari al dirigente, ma una scolaretta che è stata chiamata in presidenza e se la fa sotto già nel corridoio. Sono la dottoressa P, ho un appuntamento con la preside. Mi presento alla persona in guardiola con la voce più ferma che riesco a tirar fuori dal mio corpo. Attenda un attimo. Intanto che aspetto mi guardo intorno ed è pieno di ragazzi. Non riesco a guardarli davvero perché sovrappongo alle loro facce occhi e bocche che nemmeno sapevo di conservare ancora da qualche parte dentro di me. Il primo volto che mi si para davanti è quello di Oreste, che pochi anni dopo il liceo si tolse la vita. Io l'ho saputo molto tempo dopo e non riuscivo a farmene una ragione. Era bello Oreste, era pieno di vita. Pareva che non gliene importasse niente di certi professori e del preside, dei loro trattarci con sufficienza, del loro sbertucciarci se sbagliavamo un congiuntivo. Oreste li sfrontava tutti. Sembrava così forte, così leggero. Sembrava che niente potesse toccarlo, niente potesse fargli male. Ed ecco Giovanni. Mi pare di ricordare sia stato rappresentante d'istituto per 3 anni di fila. Ai tempi della prima occupazione scolastica fece un discorso che manco Mel Gibson in Braveheart. Un vero leader. Era impossibile non andargli dietro. Si palesa una donna sui 60 anni. La preside si scusa ma ha avuto un contrattempo. Se per lei va bene l'intervista può farla a me. Sono la professoressa D e faccio parte dello staff della dirigente. La accolgo con un sorriso sforzato e con una stretta di mano debole. Ma non perché sono delusa che non sia la preside, è che non riesco più a stare nel tempo presente. Mi invita a seguirla nell'aula magna perché in presidenza stanno facendo dei lavori. Entro e scopro che in questa stanza immensa non hanno mai smesso di provare Romeo e Giulietta dal giorno in cui io ci entrai 30 anni fa. attratta dalle voci che sentivo al di là della tenda blu di velluto. Le sento ancora quelle voci, le risate, la passione che i ragazzi mettevano nell'interpretare la tragedia di William Shakespeare, la storia d'amore più struggente mai raccontata. Quelle voci erano state lì, ad attendermi per tutti questi anni, anche se adesso il palco su cui si recitava è vuoto. Eppure io quei ragazzi li vedo lì ancora. Avrei voluto prendere parte anch'io a quello spettacolo, ma non avevo avuto il coraggio di propormi. Quella mattina mi scordai che dovevo entrare in aula, che avevo il compito di matematica alla terza ora. Mi sedetti e mi misi a guardarli incantata. Erano così bravi, così convincenti. E non era solo suggestione la mia, visto che uno di quei ragazzi è anche diventato un bravo attore. Su quale giornale andrà l'intervista? Cosa, scusi, replico, non sapendo di che cosa stia parlando la donna che ho di fronte. Il reportage sul bullismo, su quale rivista andrà? Mi ripete. Ah, tutto il materiale che raccoglierò mi servirà per una ricerca che confluirà in un saggio. Quando sarà pubblicato, ovviamente glielo farò avere. Bene, allora vogliamo cominciare? Sono assolutamente in panne. Che cosa sono venuta a fare qui oggi? Non me lo ricordo più. Prendo il taccuino con le domande, ma non le trovo. Mi agito e forse la professoressa se ne accorge e si spazientisce pure. Non sto facendo una bella figura, me ne rendo conto. E a quel punto le chiedo di raccontarmi dei suoi ragazzi. Tutti? Ovviamente no. Qualche caso di bullismo avvenuto in questa scuola, sia da parte della vittima che dell'aggressore, degli aneddoti, qualche ritratto. C'è sempre qualcuno che colpisce più degli altri, non trova? La professoressa è un po' spiazzata. Forse si aspettava delle domande specifiche sul bullismo, forse si era preparato un bel discorsetto o un foglietto con dei dati, dei numeri. Forse, come fanno tanti oggi, aveva pronte delle illuminanti grafiche sull'argomento. Non aziono il registratore. La donna davanti a me sta parlando inutilmente. Non trarrò niente da quello che mi sta dicendo. Quando mi congedo, cerco di darmi un contegno. Mi allontano con passo sicuro, almeno fino a che non inciampo nel corridoio che porta alla palestra. Qui, appoggiata alla porta d'ingresso della palestra, scovo una ragazzina di 14 anni che sta dando il suo primo bacio. È il 6 maggio 1991. Io ero in prima e Luca era in quinta. Mi sembrava impossibile che uno di quinta, uno così figo per giunta, si mostrasse interessato a me. Mi baciò all'improvviso, non me lo aspettavo, e disse qualcosa che adesso pagherei per farmi tornare in mente. Ricordo solo che fu la cosa più sconvolgente della mia vita. Qualcuno che ti spalanca la bocca quando non te l'aspetti, che intreccia la sua lingua alla tua. Nemmeno la prima volta fu così potente quando arrivò anni dopo. Anziché uscire e lasciare la mia scuola e le cose acquattate ad aspettarmi, infilo le scale e cerco di farlo con naturalezza, sperando che nessuno mi chieda chi sono e dove sto andando. Dovrei rispondere che vado al secondo piano a cercare la mia classe, il banco con la scritta «Sei nel mio cuore», i miei compagni, la ragazzina che ero. Vorrei abbracciarla, vorrei dire che è tutto andato bene, che è diventata un'adulta e che vale. Entro in prima B, anche se adesso non si chiama più così. Dentro ci sono una ventina di ragazzi che mi guardano incuriositi. Forse credono che io sia una nuova professoressa, ma di nuovo io non vedo loro. C'è un banco di lato, vicino alla finestra. Anche noi lo mettevamo lì per ballarci e per avere l'illusione di farlo sugli alberi.
Ho un disperato bisogno d'amore che non mi fa dormire, ho un disperato bisogno d'amore che mi porta fino a te.
Questo lo cantavamo io e Valentina, la mia amica del cuore, per tutti gli anni del liceo. La ragazza con cui il primo giorno di scuola mi misi assieme al banco e da cui non mi sono mai più separata. Almeno fino a che durò la scuola e quel tempo magico in cui ci sentivamo invincibili, diversi dai grandi. Noi non saremmo mai diventati come loro, eravamo diversi. Invece poi siamo diventati grandi anche noi, tutti tranne Rossella, la più bella di noi, che è morta prima di vedersi comparire le rughe in faccia. Mi viene da piangere a questo punto e scappo via. Nel vialetto ritrovo la mia classe il giorno che giocammo a calcio, maschi contro femmine, ridevamo come degli scemi. Poi mi rivedo la mattina della maturità, seduta sul ciglio del marciapiede davanti alla scuola. Ho una maglietta bianca e un sorriso luminoso tra i ricci. Non ho paura, sono sicura di me, ho studiato. Mai più nella mia vita mi presenterò un esame tanto preparata. Vado via a bordo dell'auto del mio compagno Carlo. È il primo della classe ad aver preso la patente. Ci carica dentro in 6 e facciamo l'uscita in grande stile. Sorrido insieme e piango. Non sapevo ci fosse ancora tanta materia viva per me in questo posto. Non finirà mai il tempo più intenso della mia vita, l'adolescenza. Metto la musica ad alto volume nelle cuffiette perché ho bisogno che una canzone mi aiuti a chiudere questa finestra temporale così potente. Anche se ho i tacchi, cammino veloce e alzo ancora di più il volume. Una linea rossa sullo smartphone mi avverte che sto esagerando, che mi sto danneggiando le orecchie. Ma finché sono qui dentro, l'adolescente manterrà il sopravvento sull'adulta. E agli adolescenti nessuno può strappare il diritto di essere irragionevoli, almeno qualche volta.
In questo tempo dove tutto passa, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua. E non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori.